in che ambito? Cioè,
allora, diciamo che gli studi sono, no, gli studi purtroppo partono quasi tutti da psicologi, da figure di tipo psicologico, infatti architetti che si occupino di questo ambito sono proprio rari.
Ti ricordi qualche nome?
Al momento non mi ricordo, però comunque generalmente sono stati, infatti, diciamo che i primi studi li possiamo riscontrare anche appunto a livello della percezione, la gestalt, quindi partito più da un ambito psicologico che non, proprio perché l'idea, l'intuizione si è sviluppata nei luoghi di cura, quindi nei luoghi malati psichiatrici principalmente, quindi ancora ai tempi dei manicomi, degli istituti proprio psichiatrici come erano allora.
Ma anche la questione appunto del contrasto della luce mi risuonava con studi in cui ero incappata in ambito neuroscientifico, in cui proprio si vedono anche le preferenze dei bimbi neonati proprio.
Sì, sì, sì.
Con l'utilizzo di strumentazioni proprio neuroscientifiche, potenziali evocati, preferenze.
Sì, sì, ma infatti. Se non mi ricordo chi, comunque viene paragonata. L'architettura in generale viene paragonata alla musica proprio perché ha gli stessi riscontri, non sono neurologici, ma proprio a livello di stimolo.
Grazie.
Invece per quanto riguarda la prossemica, appunto molto varia per il tipo di personalità, ovviamente più la persona è estroversa, minore la distanza che riesce a sopportare all'interno del proprio spazio personale, ovviamente più introversa, meno la persona è incline a uno spazio piccolo e ristretto. Un ultimo fattore che viene incluso è il rumore, la presenza di suoni non in armonia tra di loro. Mm-hmm. Sempre sulle personalità, una personalità introversa tende a considerare i rumori come un fastidio, un'intromissione nella propria sfera personale. E invece per una personalità estroversa a volte questo può essere invece uno stimolo, qualcosa che riesce a stimolare la creatività e la produttività anche. Infatti se ragioniamo proprio sugli ambienti come la casa, i luoghi di cura, le scuole, la casa ad esempio è cambiata tantissimo in questi decenni, in questi centinaia di anni, proprio perché è cambiata anche non solo la struttura della famiglia, ma anche il modo di intendere la casa stessa. Una volta la casa era di tutti, soprattutto se parliamo di realtà di paese, era aperta, non era una struttura veramente chiusa. Oggi invece ha delle funzioni ben precise e anche una struttura ben precisa, con aree appunto riservate prettamente all'intimità, come può essere appunto la stanza da letto, e aree invece del sociale, come oggi invece intendiamo il salotto. Per quanto riguarda appunto invece gli ambienti di cura, la progettazione avviene cercando di mettere tutti quegli elementi che permettono il maggior benessere psicofisico dell'individuo. Poco fa parlavamo degli ambienti, soprattutto si sono incentrati sugli ambienti di cura per i pazienti che soffrono d'Alzheimer. Perché questo? Perché il paziente che soffre d'Alzheimer perde i suoi riferimenti costantemente e questo lo agita oltremodo. Riuscire a trovare una struttura che gli permetta di ritrovare il suo benessere fisico, quindi avere una chiarezza anche nel vedere la strada, nel percepire anche la propria casa, quindi che magari non sia 300 stanzine, tutte piccoline, una svolta a destra, una svolta a sinistra, tutta una serie di fattori proprio fisici. Infatti, a questo proposito, io però non mi ricordo l'associazione che l'ha fatto, c'è un progetto in corso che dovrebbe finire, credo, nel 2018, di una casa di cura, di un villaggio residenziale nella periferia di Milano, atto proprio che verrà aperto e sarà aperto ai pazienti che soffrono d'Alzheimer, sulla falsariga di un progetto che è stato attuato in California, dove hanno fatto proprio una città, cioè piccolina, però una città, con gli operatori sanitari e i malati di Alzheimer che possono usufruire di tutta questa città in maniera fluida, limpida e priva di ostacoli soprattutto, perché questo poi è la cosa maggiormente che influisce sul loro benessere. La progettazione poi appunto degli ambienti invece, le scuole, le università, un carattere imprescindibile è quello della non prevedibilità, perché l'ambiente deve essere, non deve neanche essere ovviamente troppo ricco di stimoli, perché questo poi confonde e non riesce più ad avere lo scopo ultimo della creatività e quindi della produttività, ma appunto non deve essere prevedibile, altrimenti il sentimento che prevale è quello di noia e di non piacere neanche, perché poi influisce molto sulla voglia che il discente ha di imparare. La progettazione quindi si pone appunto siccome come ponte tra l'architetto, quindi tutti gli elementi di fluidità, funzionalità e anche caratteristica proprio del luogo stesso, perché ovviamente non si può mettere una scuola all'interno di una struttura ospedaliera, così il contrario, e appunto i bisogni prettamente emotivi e identitari dell'individuo. La progettazione quindi gira intorno all'ascolto soprattutto da parte del progettista e anche appunto la traduzione da parte dello psicologo di questi stati emotivi, di queste necessità anche, perché poi appunto soprattutto questo più per la casa che non per altri luoghi, per l'individuo la casa è un'estensione di sé, in toto, nel senso che non ci può essere, come magari invece prevede ad esempio una grande azienda come può essere l'IKEA, prevede tutto meno che la personalizzazione del luogo. E per l'individuo questo è importantissimo, perché perché non è solo un'estensione della propria identità, ma è anche proprio l'appartenenza ad un luogo. L'identità di un individuo poi si basa anche molto sui ricordi anche che ha delle case che ha vissuto, e oltretutto, proprio perché il luogo non è solo uno spazio fisico ma anche uno spazio emotivo, esattamente come cambia l'individuo, cambia anche la percezione del luogo stesso. Non a caso nel momento in cui noi abbiamo esperienze spiacevoli in determinati luoghi, noi quel luogo non riusciamo più, anche se riproposto in diverse forme, in diverse situazioni, quel luogo non riusciamo più a sentirlo come nostro, non riusciamo più a percepirlo con delle emozioni diverse da quelle che abbiamo provato la prima volta. Quindi appunto la progettazione è proprio sul riuscire a capire cosa, non solo cosa serve all'individuo, ma cosa, di cosa ha bisogno, bisogni individuali, bisogni sociali, che appunto poi all'interno della casa si configurano nella personalizzazione, non solo proprio degli spazi, perché appunto vediamo che è vero, il salotto ha la funzione di essere uno spazio sociale, ma se prendiamo una persona introversa non vorrà un salone gigantesco per il proprio salotto, così come invece una persona appunto estroversa invece un salotto molto grande con tanto spazio per gli ospiti sarà una prerogativa importante. Sono anche molti, come si dice, all'interno della letteratura ma anche dell'arte, sono in molti che poi hanno analizzato questo rapporto tra l'individuo e l'architettura. Ci sono adesso, comunque sia nell'arte pittorica ma anche nell'arte musicale, pensiamo a tanti quadri di un'esposizione, questo rapporto viene anche poi nei racconti, ma anche solo se pensiamo alla psicologia, forse non proprio il primo, però tra i primi a parlarne in termini di sovrapposizione tra l'identità e l'architettura, forse più che l'architettura, in questo caso parlava più di archeologia, Freud, che fece questo parallelismo molto forte tra questi due ambiti che sembravano uno totalmente staccato dall'altro. Un libro che ho letto molto interessante di Cosimo Schinaia, che appunto si è occupato anche lui di architettura, di psicologia urbanistica, di psicanalisi urbanistica. Una cosa interessante che a me è rimasta molto impressa appunto non solo sulla funzione architettonica ma anche sul significato simbolico che questo assume, la figura del ponte. Il ponte che è correlato alla tematica anche del suicidio, perché sono molti i suicidi che tendono a usare i ponti per buttarsi giù. Infatti c'è una grossa polemica per il ponte di Manhattan, perché su Golden Gate, perché non ci sono protezioni a tantissimi ponti, onde evitare l'impatto prettamente estetico, che viene ancora ritenuto molto importante per le opere architettoniche, onde evitare questo impatto non vengono messe reti di sicurezza, ma dal Golden Gate ogni anno si buttano giù un numero imprecisato di persone abbastanza alto. E Schinaia diceva una cosa interessante su questo: perché proprio il ponte? Perché, come mai non altri luoghi? Poi ci sono anche altri luoghi per i suicidi, però diciamo che le rupi, i ponti. E lui ipotizzava una cosa: il ponte perché non è solo un collegamento tra due terre, è proprio la funzione simbolica di nesso, quindi è qualcosa di quel nesso che viene a mancare, che si rompe. E io credo che questo sia importante proprio per capire come ogni struttura, anche quella artistica, viene fruita anche simbolicamente e emotivamente da ogni individuo, no? Quindi come questo possa avere sia degli effetti positivi o, come in questo caso quello dei ponti, un effetto negativo, quello di doverlo spezzare quel ponte, di non sentire più quel legame, quindi doverlo tagliare a tutti i costi, anche se ovviamente questo porta a una conseguenza tragica. Quindi la psicologia dell'architettura appunto è un ambito molto nuovo, i progetti non sono stati tantissimi finora, diciamo che poi ovviamente il problema è anche dei fondi, credo che sia importante perché oggi come oggi, proprio in virtù del fatto che vengono usati tantissimi modi per puntare più sulla produttività, tantissimi modi per puntare più sulla depersonalizzazione, appunto mi viene sempre in mente IKEA, perché IKEA è può dire, esemplare su questa cosa, perché propone degli standard e quindi devono andare bene per tutti, ti dimostra una casa, ma tu è la casa di tutti, no? E questo non può essere, non può essere per l'individuo, perché appunto finisce per essere alienato nella sua stessa casa, perché non c'è un elemento di personalizzazione. Appunto, sono del parere che questo ambito andrebbe indagato di più, ma soprattutto dovrebbe esserci anche da parte delle aziende un approccio diverso all'individuo, proprio perché la società è fatta di singolarità, non si riesce oltre un tot a standardizzare una casa o un luogo di cura senza valutare bene i bisogni specifici di ogni individuo. Rispetto ai luoghi di cura mi veniva in mente, per quanto riguarda invece la questione dei colori, questo era un esempio che mi ha fatto una mia insegnante in un progetto che aveva lei. A un certo punto i pazienti, tutti geriatrici, quindi chi è malato di Alzheimer, comunque insomma non erano molto più tanto sani, soprattutto di testa, e non entravano più in una stanza. Dopo che era stata ridipinta, non si capiva perché non volessero più entrare in quella stanza. Facevano scene di tutti i tipi, ma quella stanza non la volevano più vedere.
Tutti,
nessuno voleva più entrare in quella stanza, ed era la stanza dove dovevano, cioè, adibita alla socializzazione, al gioco, alla collaborazione, insomma. Prima ci andavano, dopo non ci andavano più. Allora, gira e rigira, non hanno capito, finché a un certo punto non ci sono stati dei lavori da fare, perché dovevano ripiastrellare e quant'altro, e hanno messo ovviamente i teli, adesso non mi ricordo, comunque di un altro colore. Hanno notato che i vecchietti seguivano il cartone messo per terra. Alla fine, a furia di chiedere il motivo, era perché il pavimento era stato piastrellato di blu, e loro non percepivano che fosse la piastrella blu, ma la percepivano come acqua. Quindi per loro entrare in quella stanza era adesso affogo. Per cui riuscire anche, paradossalmente, se è capito con un incidente, perché c'erano dei lavori in corso, ma nessuno ci sarebbe arrivato perché loro non l'avevano mai detto e nessuno era mai passato in mente che fosse per il pavimento, che non ci passavano più in quella stanza. E invece era proprio perché loro pensavano che fosse acqua e di annegare lì dentro, per cui anche la disposizione dei colori all'interno di una stanza va valutata con cura, proprio perché ha un impatto diverso in base anche alla funzione che ha quel luogo. Appunto, se mettiamo un pavimento blu, ovviamente assomiglierà molto all'acqua più che alla terra. Se la mettiamo sulla parete, il colore blu tende invece a tranquillizzare, un effetto tranquillizzante. Appunto, bisogna quindi riuscire a coniugare questi aspetti prettamente architettonici con i bisogni emotivi dell'individuo, e questo è un lavoro che si può fare solo nel momento in cui sia lo psicologo, ma anche il progettista, si mette in ascolto, un ascolto che però deve essere empatico anche, non solo un ascolto attivo, ma soprattutto empatico, in maniera tale da poter creare uno spazio che riesca appunto a riunire degli aspetti prettamente architettonici con la personalità di quell'individuo specifico e unico. Appunto, io poi quest'ambito diciamo che l'ho conosciuto grazie alla mia insegnante del triennio, infatti appunto è stato l'argomento della mia tesi triennale, E devo dire che mi ha affascinato molto, perché non immaginavo sì, ma era più un'idea ogni tanto, come si può dire, era un'ipotesi che avevo per la testa, ma che non avevo mai veramente affrontato, e poter appunto vedere che ci fosse questa forte correlazione tra l'ambiente costruito e l'identità di un individuo è stato veramente, come dire, molto suggestivo, ecco. Poi adesso appunto ho intenzione poi di approfondire maggiormente l'argomento, nel senso che per ora mi sono, appunto in questa tesi mi sono occupata in maniera molto ampia e generale, adesso invece ho il progetto con, come dicevo anche due, con un architetto, di occuparmi invece maggiormente degli ambienti, dei negozi, dell'architettura prettamente dei negozi e cose
commerciale.
Del genere, commerciale, sì, sì, sì.
Non come case private,
ma a livello commerciale. Anche perché appunto, l'ultima cosa che mi è venuta in mente, anche la struttura di, non solo ad esempio delle case, delle scuole, ma una cosa interessante sono anche i musei, come sono cambiati i musei da vetrine puramente sterili, nel senso che tu entravi, vedevi le vetrine e basta. Oggi invece si preferisce un approccio più diretto con il pubblico. Ci sono ancora le vetrine che tu devi osservare, ma anche degli spazi dove puoi entrare in contatto con il museo stesso, quindi con ci sono sempre, quasi tutti i musei ormai ci sono gli spazi per i laboratori, sia per gli adulti che per i bambini. Non so, pensiamo anche solo al Museo delle Scienze e delle Tecniche a Milano, che non è più tutto bello dentro così, ma ci sono anche delle zone dove uno può fare esperienza diretta con l'arte museale stessa, no? Questo per l'individuo è molto importante, riuscire a sperimentare il luogo in cui è, non solo a far sì che sia utile alla fruizione, ma proprio anche che riesca a sperimentarlo e a far suo quel luogo. Questo è molto importante, sia proprio anche per la formazione dell'identità. Infatti, se pensiamo anche solo appunto al recente terremoto, i psicologi delle emergenze spesso devono lavorare sul tema della casa, perché effettivamente da fuori, in maniera molto asettica, molto sterile, dice vabbè, è una casa, mattoni, calce. E invece no, perché è così drammatico perdere la propria casa? Perché è intrisa dei significati, è intrisa della storia dell'individuo, è intrisa dell'individuo. Quindi la casa che si sfracella è l'identità che si sfracella, è qualcosa di me che è rasa al suolo. Io devo essere in grado di ricostruirla, quindi riuscire a mettere in atto un cambiamento tale che mi permetta di riprendere le fila della mia identità, sentirmi nuovamente me, sconnesso da quello, non tanto sconnesso, ma come si può dire, mutata al punto da poter andare avanti. Perché appunto la perdita di una casa alla fine è tragica, non solo perché ti manca il tetto, ma proprio perché manca qualcosa di te.